Io ho un'opinione un po' perplessa in questo momento, perché la gestione parlamentare è stata, potremmo dire eufemisticamente, ondivaga, nel senso che erano state prese decisioni sulla base di impegni che poi non sono stati mantenuti. La prima volta l'impegno era quello che il movimento M5S avesse comunque non solo votato la legge, ma addirittura che l'avrebbe votata solo se c'era l'articolo 5, quello sulla step child adoption. Poi sono intervenuti, come si sa, Grillo e Casaleggio dicendo libertà di coscienza, quindi questo paletto non c'era più, ed era un paletto importante perché teneva bada l'area catto dem dello stesso PD. Non essendoci più questo paletto, irrompe sulla scena l'area catto dem, che a quel punto, la cui capacità di ricatto a quel punto diventa molto superiore, ed è il vero problema di tutta questa vicenda, ammettiamolo, perché al di là di M5S o non M5S, le convulsioni del partito di Grillo, eccetera, eccetera, il vero problema è che il PD è spaccato. Se il PD non fosse spaccato, la legge sarebbe già stata approvata. Poi c'è stata la seconda sorpresa nell'M5S, per cui non votava il cosiddetto canguro, ed è una sorpresa che è stata una sorpresa amarissima per noi, perché fare del preziosismo parlamentare, no? Cioè non possiamo votare canguro perché è incostituzionale, eccetera, eccetera, quando si sa benissimo che non è che siano stati presentati degli emendamenti da delle signorine buonasera che prendono il tè alle 5 del pomeriggio, sono stati presentati gli emendamenti da personaggi come Calderoli, Quagliariello, Giovanardi e compagnia cantante, che vogliono semplicemente far franare la legge. Emendamenti strumentali.
Come anche legittimo che sia, se vogliamo dire. Cioè,
ma certo, ci sta, nei lavori parlamentari ci sta, ma a quel punto deve essere legittimo anche avere degli strumenti che consentono ad una maggioranza, perché la maggioranza c'è, sia pure risicata, ma c'è, di portare a casa il risultato. Questo è il punto vero. Quindi la rinuncia dell'M5S su argomentazioni che sono anche condivisibili da un punto di vista strettamente di principio, ma che poco hanno a che fare con il fatto di portare a casa la legge, è stato il colpo di grazia, tant'è che poi il provvedimento è stato rimandato la settimana prossima, e ci possiamo immaginare quali sono i ragionamenti che adesso si sta facendo, ce li possiamo immaginare tutti. Portare a casa la legge significherà far fuori l'articolo 5, perché a questo punto l'unica affidabilità che può avere il PD è fare un accordo con la sua minoranza catto dem interna, e l'unico modo per fare questo accordo è far fuori l'articolo 5.
Cioè, diciamo, è non più rivolgersi al Movimento 5 Stelle, ma rivolgersi evidentemente per avere dei voti certi a quella minoranza interna dei catto dem, ad Alfano e agli alfagnani, eccetera, che hanno detto: togliete l'articolo 5 e noi votiamo la legge, insomma.
Ecco, poi c'è da dire che una legge che dovesse uscire votata da Alfano, come dire, la domanda è: quanti sono gli italiani a farsi benedire la propria esistenza da Alfano, da un partito che ha l'1,5% e che pretende di rappresentare la maggioranza morale degli italiani? Cioè, sarebbe un risultato tristissimo.
Senta,
una sorta di eterogenesi dei fini.
Lei ha una lunga esperienza anche di vita parlamentare. Ieri mi faceva molto impressione sentire parlare la presidente della famiglia Arcobaleno, che diceva: insomma, io sono senza parole, cioè la nostra vita è nelle mani dei tecnicismi parlamentari su cui non entriamo, però poi va a finire che è così, stanno prendendo e ribaltando la nostra vita in nome dello scontro parlamentare. Secondo lei, dal punto di vista dell'epocalità del tema, perché il tema delle unioni civili e del riconoscimento dei diritti è uno dei passaggi epocali di un paese, come ha potuto esserlo il divorzio, l'aborto, cioè il riconoscimento dei diritti della vita delle persone, abbiamo davanti un passaggio epocale in una vita democratica di un paese, anche se in ritardo di 20 anni, e poi abbiamo di fronte canguri, doppio o tripliforni, perché anche questo c'è da dire, le forzature renziane nei confronti di alleati e oppositori. È uno spaccato della vita italiana fedele, anche se triste, questo, oppure no, oppure rischiamo di esagerarlo?
Sì. Io direi di sì, decisamente, uno spaccato fedele dove entra nel tritacarne tutto, ma proprio tutto. anche quello che non dovrebbe essere sottoposto a pratiche umilianti come questa cosa qua, perché in questa vicenda più che altrove è venuto fuori un tema di tatticismo politico cinico, per cui in Parlamento quello che viene votato non riguarda soltanto il contenuto. Sarebbe tutto più semplice se in ballo ci fosse solo il contenuto di un provvedimento di legge. No, perché ci sono altre dinamiche che determinano la presa di posizione su quel contenuto. Per esempio, mi conviene votarlo o non mi conviene votarlo. Per esempio, se lo voto non è che faccio un favore a Renzi oppure gli faccio un dispetto.
Insomma, da questo punto di vista si rischia che il più trasparente sia stato il povero Alfano, che ha detto noi siamo contrari.
Ah, non c'è dubbio.
Dal punto di vista
detto fin dall'inizio.
Siamo contrari per principio, punto, insomma.
L'ha detto fin dall'inizio, quindi non ci sono dubbi, no? Mentre invece i più andivasi sono stati quelli dell'M5S che hanno subito i diktat dei due non leader. Per non parlare poi, ripeto, in ogni caso, della responsabilità del PD di avere questi 30 teodem su 111, perché sarebbero 112 ma Grasso non vota, che è stato il vero problema di tutta questa vicenda, che secondo me è anche il vero problema del PD, cioè un partito che non è riuscito a realizzare quella sintesi tra laici e cattolici che era la ragione per cui era nato, nel senso che i cattolici sono stati sulle loro posizioni e i laici sono stati subalterni. Questo è stato il risultato, ed è la dimostrazione più lampante è quello che è successo adesso al Senato. Quando tu hai un gruppo che dice che ci sono questioni non negoziabili, c'è poco da negoziare, perché se non sono negoziabili non sono negoziabili. Infatti abbiamo assistito a ore e ore di riunioni, incontri, discussioni notturne, diurne, di ogni tipo con questi signori, dove è venuto fuori un nulla di fatto. Perché? Perché non sono negoziabili. Non capisco neanche perché le hanno fatte queste riunioni se la premessa era la non negoziabilità della questione in discussione.
Lei cosa prevede? Quindi lei prevede che approveranno le unioni civili senza l'articolo 5?
Prevedere è difficile. Dovessi fare una previsione, è che Renzi, che non vuole stracciare l'articolo 5 perché lo scenario che facevamo prima di una legge approvata anche da Alfano non è utile a Renzi. Renzi questa legge la vuole per due motivi. Il primo è che ha bisogno di dare un segnale a sinistra in previsione dell'amministrativo. Questo mi sembra molto evidente, perché c'è una debolezza su questo fronte politico, sempre per parlare delle questioni che non c'entrano con i contenuti ma c'entrano,
certo,
con la tattica, no?
Certo.
In secondo luogo c'è un fatto personale, siccome Renzi gli è stato detto che non è di sinistra, eccetera, eccetera, vuole dire io questa legge l'ho fatta mentre voi non ci siete riusciti. Quindi queste due componenti portano il Presidente del Consiglio, nonché il segretario del PD, a volere fortemente questa legge. Non vuole lo stralcio per le ragioni che ci siamo detti prima, e quindi è molto probabile che si vada ad una attenuazione dell'articolo 5, per esempio il rafforzamento del ruolo del giudice, per esempio un periodo di prova, tutte cose abbastanza ridicole, visto che la step child adoption in Inghilterra è automatica,
certo.
Non è che ci sono tutti questi meccanismi burocratici, una volta che si sa che uno è figlio del partner, se non ci sono problemi ostativi, tipo la presenza di un altro genitore che si oppone, l'adozione diventa automatica.
Quindi insomma lei prevede che la vogliano portare a casa sulla carta tutta, anche facendo dei cedimenti e delle concessioni, diciamo, nella sostanza, ma che almeno gli permetta di dire.
Se fossi in Renzi farei così. Non sono Renzi, perché sono tutt'altra cosa. Ovviamente cercherei di portare a casa la legge con i miei voti, cioè i miei e degli altri, e di chi è, e facendo in modo che i voti dell'M5S diventino aggiuntivi, se ci sono,
certo.
Perché a questo punto chi lo sa se ci sono, chi è che ci può mettere la mano sul fuoco, perché loro gli impegni si erano presi e poi dopo li hanno disattesi per ben due volte, quindi per Renzi devono diventare aggiuntivi, e farei così, cioè riunirei i Catodem, farei delle pressioni pesanti, gli direi o accettate la mediazione o non vi ricandido alle prossime elezioni, ma questo sappiamo che Renzi queste cose le fa, e poi dopo gli direi questa è la mediazione, prendere o lasciare. A quel punto su 30 i riottosi diventano solo quelli che sanno benissimo che non saranno ricandidati, cioè 7-8, e a quel punto ci sono i voti per portare a casa la legge.
L'ultima cosa, Ghellini, poi la lascio ai suoi impegni, perché insomma poi ci sono anche le vite personali che valgono e come. Ma
ai noi.
Insomma, però sono contento che lei sia con noi a chiacchierare. Senta, in sintesi, meglio una legge anche monca o meglio nessuna legge, se dovesse dire?
Io sono tra coloro che dicono che dobbiamo portare a casa quello che possiamo portare a casa,
okay.
Perché il problema, qui non siamo in Olanda, in Francia, in Germania, in Inghilterra, dove possiamo rinviare di un anno o due. Il problema è rompere un muro, abbattere un vetro, spaccare un ghiaccio, cioè tirare giù questo no possumus che ha impedito finora di realizzare la questione dei diritti civili. Se noi riusciamo a portare a casa la legge, diciamo nel suo articolato, poi adesso parlano dello spacchettamento dell'articolo 1, 2, 3, insomma vedremo senza togliere i diritti effettivi, vedremo cosa si inventeranno, avremo finalmente una cosa su cui discutere, avremo la possibilità per le persone di fare le unioni civili in senso stretto, quindi la possibilità di fare assistenza sanitaria, di ereditare, eccetera eccetera, fino anche la questione dei figli per come uscirà. Quindi io sono tra coloro che sono per portare a casa quel poco maledetto subito, proprio perché è la premessa per fare tutto il resto subito dopo. Se non riusciamo a portare a casa niente adesso, passeranno altri 10-15 anni senza che ci riusciamo.